Parte seconda, pagina 305, sulle vie del ritorno. La mattina seguente, mentre ero intento a preparare il mio piccolo bagaglio, l'attendente del comandante venne a comunicarmi che ero autorizzato a partire e che mi era stato assegnato un posto nel vagone degli ufficiali. Così, con le buone maniere, anche se un po' risolute, avevo ottenuto il mio scopo. Mi unii quindi alla colonna già pronta che si avviava alla stazione dove ci attendeva la tradotta. Almeno questa volta il comando sovietico sembrava volesse fare del suo meglio affinché la partenza si svolgesse in modo disciplinato e regolare. Ma conservare l'ordine fra tanti italiani era un compito piuttosto difficile, tanto che parecchie ore passarono prima che quella massa di circa 1500 persone fosse sistemata sulla lunghissima tradotta. Ed ecco che finalmente, nel tardo pomeriggio, il convoglio si mosse, lentamente prese l'avvio. L'ora tanto invocata e attesa, la benedetta ora della partenza per l'Italia, era scoccata. Il mio stato d'animo di quel momento non saprei descriverlo. Guardavo ancora una volta, quasi volessi scolpirla indelebilmente nella memoria, l'immagine di quella terra immensa, di quel panorama di prati, di alberi, di acquitrini, sotto il pallido cielo autunnale sfumato come un acquerello, mentre il lento moto del treno pareva scandire il ritmo dei miei pensieri. Ma la gioia che provavo non era completa, velata ancora da dubbi e da preoccupazioni. Avevamo notato infatti che il treno, anziché dirigersi verso occidente, puntando su Brest-Litovsk e Varsavia, viaggiava verso sud-est, e ancora i soliti pessimisti già annunciavano che eravamo male avviati e che non si era partiti da Slutsk per rimpatriare, ma per andare a svernare un altro lager in una località più meridionale come all'epoca di Odessa. L'ipotesi poteva apparire inverosimile, ma il silenzio e le reticenze a rispondere da parte dei russi di scorta sembravano dare alimento a quelle voci che avvelenavano la nostra gioia. Fortunatamente il tempo si manteneva sereno e la temperatura mite. Ripassammo la Beresina, ma più a sud della terribile sacca che era stata la tomba di tanti soldati, che aveva determinato la distruzione di tanti potenti ordigni di guerra delle armate naziste. Ovunque segni di lotta e sconvolgimenti. I ponti di ferro battuti giacevano sul fondo o sul greto dei fiumi, lenti e maestosi, oppure larghi, impetuosi, dalle acque giallastre. Attraversavamo la corrente passando su ponti di legno improvvisati, su cui il convoglio avanzava lentamente, sbuffando, come esitante. Quella mandria di mucche al pascolo è sempre il medesimo paesaggio di prati chiari, di boschi cupi, macchie nero argentate di betulle agili e fitte, di paludi biancastre. Piccole isbe in rovina, come sperdute, gettavano una nota umana e triste di desolata solitudine agreste nell'immensità dell'ondulata pianura. La tradotta era lunghissima e benché le locomotive russe fossero più grandi e potenti delle nostre, il ritmo del viaggio, per la pesantezza del convoglio e per lo stato della rete ferroviaria, sovente ridotta a binario unico, era di una lentezza esasperante. Lungo molti tratti la linea era priva di massicciata e le traversine, posate direttamente sul terreno, consentivano soltanto modestissime velocità di marcia. Dove un secondo binario preesisteva, era stato strappato ed asportato dai tedeschi con ordigno meccanico che aveva arpionato e troncato in due le traversine. La mia sistemazione nel vagone degli ufficiali era discreta. 27 persone distribuite su due ripiani orizzontali di tavole potevano infatti godere di uno spazio sufficiente. E poi che importavano ormai i disagi se quella era davvero la nostra ultima fatica? Così si pensava, si sperava, ma non ci si sentiva per nulla tranquilli. E i russi, per via delle precedenti esperienze del segreto di cui era circondato l'itinerario, pareva facessero di tutto per avvalorare i dubbi dei pessimisti. In un vagone speciale della tradotta viaggiavano un maggiore dell'esercito sovietico, un tipo magro, altissimo, taciturno e riservato, uno zelante aspirante ufficiale medico, dell'aspetto di mongolo, ed una modesta scorta di giovani soldati con immancabile mitra a tracolla. C'era stato detto che la nostra meta era San Valentino, località che nessuno sapeva dove si trovasse, chi diceva in Alto Adige, chi in Austria, intanto però si continuava a filare verso sud-est. Raggiunto ed oltrepassato Gomel, un centro importantissimo della Russia bianca, proseguimmo per un buon tratto costeggiando il Dnieper, dal corso largo e maestoso, con ampie curve che si perdevano fra le erbe alte. Poi il paesaggio ridivenne boscoso e prativo, con una vegetazione simile a quella dei nostri altipiani prealpini, e ancora il viaggio proseguiva lentissimo, al punto di spegnere in noi ogni vibrazione emotiva, ogni desiderio, ogni curiosità. Strana vita paradossale di città che cammina, con le sue migliaia di esistenze multiformi, chiuse nel breve spazio di una fila di vagoni che si trascinavano per giorni e giorni attraverso una terra sterminata. Ogni mattina, durante una delle consuete soste, avveniva la distribuzione dei viveri, pane, miglio oppure farinette di cereali, carne in scatola, grasso, zucchero, tabacco. La razione giornaliera presentava il grave inconveniente di essere costituita in massima parte di viveri allo stato crudo. Bisognava dunque arrangiarsi e trovare il modo di cuocere la nostra zuppa con mezzi di fortuna. Così ad ogni fermata si assisteva ad uno spettacolo singolare. Ognuno si precipitava a terra alla ricerca affannosa di acqua e di legna e ben presto una serie di fuochi avampava fumosa, parallelamente al treno, lungo le banchine delle stazioni sconvolte. Sopra ogni fiammata spuntava una pentola ricavata da una scatola di carne americana vuota e i cuochi improvvisati vi si affaccendavano intorno, sudati e anneriti dal fumo, timorosi di non arrivare in tempo a cucinare la zuppa prima della partenza del convoglio, non essendo mai possibile sapere se la sosta sarebbe stata di un'ora, di un giorno, di una settimana o di 5 minuti. Accadeva di frequente che il treno si muovesse d'improvviso e allora era un gran correre affannoso di 1000 soldati che porgevano ai compagni pentole fumanti aggrappandosi alle sporgenze dei vagoni, con il rischio di cadere e di scottarsi con la zuppa bollente. Io certo non sarei mai riuscito a superare simili difficoltà e sarei rimasto sempre senza minestra se non avessi avuto la fortuna di viaggiare con il gruppo dei miei bravi amici milanesi. Erano loro da incaricarsi di cuocere la mia razione e devo dire che in ciò si dimostravano di un'abilità del tutto inattesa, riuscendo a preparare delle appetitose scodelle fumanti di una zuppa abbastanza gustosa. Davvero non so come avrei fatto a risolvere il problema dell'alimentazione in un viaggio così lungo senza la provvidenziale assistenza di quei miei generosi amici. Avevamo superato intanto anche il fiume Pripet e per ore ed ore il paesaggio fu tutta una desolata palude che si stendeva a perdita d'occhio immersa in una calma stagnante. Poi, a mano che si penetrava nella piana ucraina, l'aspetto dei luoghi prese a mutare profondamente, divenendo quasi meridionale. Infiniti campi di biade, immensi campi di girasoli che parevano prodigiose pennellate d'oro sullo sfondo azzurro del cielo trasparente e purissimo, mentre lungo il lontano orizzonte sfilavano piccoli villaggi. E per noi ancora brevi corse ed interminabili assurde fermate. Ogni tanto la lunga teoria dei vagoni veniva abbandonata su un binario morto, mentre la locomotiva filava via tutta sola, leggera e sbuffante, verso chissà quali mansioni urgenti ed improrogabili. E noi si stava là ad attendere e imprecare. Anche durante quel secondo viaggio, all'arrivo della tradotta nelle stazioni, era un gran accorrere della popolazione locale, con cui avevano luogo i consueti scambi di indumenti contro cibarie. Si rinnovavano le scene ormai abituali, pittoresche, degli improvvisati mercati all'aperto, dopodiché i prodotti della pinque terra ucraina deliziavano i palati dei più fortunati fra noi, quelli che avevano ancora qualcosa da vendere. Anch'io sovente cedevo la mia razione di pane per comprare della frutta, tanto per rompere il senso di sazietà del pasto, sempre uguale, che ci veniva fornito dalla scorta sovietica. Con una certa frequenza ci accadeva di assistere a scenette singolari, caratteristiche di quello stranissimo dopoguerra moderno. A una stazione c'era, in qualità di sentinella, una giovane e formosa ragazza soldato russa, e come la scorsero, i nostri militari, che non perdevano mai le occasioni che si presentavano, iniziarono prontamente un corteggiamento mimico eloquentissimo, cui la giovane donna rispose amabilmente, inviandoci baci soffiati sul palmo della mano. Costituiva uno spettacolo davvero esilarante quella ragazza in uniforme, con la tracolla in antiquato fucile con la lunga baionetta innastata, che inviava baci e sorrideva lusingata agli omaggi galanti dei nostri giovani soldati. In ogni paese, sotto qualsiasi regime, l'eterno femminino trionfava. E intanto i giorni e le settimane scorrevano nell'incertezza della meta, senza che mai un avvenimento di un certo rilievo venisse a rompere la monotonia estenuante di quel viaggio. Il tempo si manteneva eccezionalmente sereno e quella vita quasi all'aria aperta, per quanto disagiata sotto molti aspetti, non sembrava danneggiare minimamente il mio stato di salute. Ma la notte la nostra situazione non era certo piacevole. Tutte quelle ore distesi su tavole di legno in continua oscillazione e vibrazione costituivano una vera tortura che soltanto la speranza del prossimo rimpatrio riusciva a farci tollerare. E io, che anche quando nel passato m'era caduto di dover passare la notte in treno, non ero mai stato capace di prendere sonno in un comodo vagone letto per via del disturbo che mi procuravano le oscillazioni e il rumore delle ruote sui binari, in quel carro bestiame riuscivo a riposare discretamente. Si verificava anzi lo strano assurdo per cui quando il treno era in moto, lento, rumoroso, traballante, scaturiva dal mio cervello un pensiero fisso e insistente, una voce quasi che come un ritornello mi ripeteva: a ogni giro di ruota ci avviciniamo di un metro, forse di parecchi metri, alla frontiera della patria. E ripetersi monotono di quell'idea faceva sì che ben presto mi perdessi nell'abbandono del sonno. Quando invece il treno sostava nell'immensa pianura annegata nel buio e nel silenzio solenne, mi svegliavo agitato, imprecando contro le ferrovie sovietiche che obbligavano il convoglio a marciare con quel ritmo da lumache. Allora il senso di crescente irritazione che mi prendeva mi toglieva ogni volontà di dormire, e solo quando il treno riprendeva la sua marcia traballante tornavo a quietarmi. Nel frattempo anche Shitomir era superata e ormai ci trovavamo nei pressi di Vinizza, che si parò improvvisamente davanti una grande ansa del fiume Bug. Approfittammo della consueta interminabile sosta per raggiungere il greto del fiume e fare un tuffo in acqua. Poi provvedemmo a fare il bucato e restammo a lungo nudi al sole, in attesa che la nostra biancheria fosse asciutta. Così i giorni passavano e la lunga corsa, se corsa poteva dirsi quel lentissimo peregrinare, proseguiva fino al Nistro e attraverso la Bessarabia fino a raggiungere il Prut. Sempre lunghe soste e frequenti si alternavano le brevi corse della tradotta sbuffante, attraverso pianure immense e lievi ondulazioni, morbide e pigre, proprio da montagne russe. Ma da dove mai si andava a passare per raggiungere quella sospiratissima Italia? Per un po' di tempo dubitammo di essere diretti verso Odessa e la prospettiva ci sembrò di cattivo augurio. Poi notammo un ripiegamento verso occidente, sfiorammo la Moldavia e attraversammo la Bucovina, presumibilmente diretti a Cernauti. Nel vagone tutti gli ufficiali consultavano di continuo delle carte topografiche e azzardavano previsioni sull'itinerario. Cernauti rappresentava per noi una grande preoccupazione e un'incognita, in quanto si sapeva che un buon numero di ex internati di altre nazionalità, partiti presto da Katowice, che poi avevamo ritrovato al nord nel lager di Slutsk, avevano trascorso alcuni mesi proprio a Cernauti, dove esistevano vasti campi di concentramento nelle adiacenze di quella bella città. Non poteva darsi che i sovietici avessero l'intenzione di far sostare anche noi a Cernauti per qualche mese? Il dubbio assillante mi nervosiva, rendeva tutti tesi ed eccitati, ma quando una mattina, svegliandoci, apprendemmo che nella notte Cernauti era stata superata ed era ormai alle nostre spalle, la fiducia e l'entusiasmo ripresero decisamente il sopravvento. Allora lanciamo il nostro riconoscente spasiba al buon Dio che non ci aveva abbandonati e il nostro amichevole da svidanie alla Russia dei sovietici che ci apriva le porte della patria. Poi ci fu il cambiamento del treno per passare dallo scartamento del binario russo a quello più ridotto della rete ferroviaria occidentale e per quanto i vagoni fossero più angusti di quelli russi effettuammo il cambiamento con gran gioia, consapevoli del significato di quel trasbordo. Un altro sensibile progresso sulla via del ritorno era compiuto. Finalmente eravamo in Romania e già il paesaggio diveniva più vario e ridente, non più la pianura monotona senza fine, sempre uguale, ma una mena regione montagnosa, sempre nuova, verde, fresca, profumata di abeti, di timo e di mentastro. Villaggi solitari, civettuoli, come macchie chiare fra il verde, con chiesette in stile barocco bizantino sormontate da verdi cupole di rame a forma di cipolla, con la croce bizantina dorata. Con una certa frequenza ci capitava di incrociare delle tradotte stipate di povera gente, autentici campionari della più triste e sciagurata umanità, che, come un esodo biblico, travolta prima dal turbine della guerra, emigrava ora a ritroso verso nuove terre e nuovi destini imposti dai vincitori. Vedemmo passare anche convogli gremiti di militari delle SS, prigionieri di guerra, in viaggio verso la Siberia, dove avrebbero espiato il loro passato criminoso. Ricordo ancora il vivo piacere che mi diede una lunga sosta in una fresca vallata meravigliosamente rigogliosa e tanto simile alla nostra Val Gardena per i suoi aspetti dolci e riposanti, per le casette civettuole disseminate nei prati e ai margini dei boschi, in un silenzio impreziosito dai colori dell'autunno. Allorché si vedeva la locomotiva staccarsi dal convoglio e partire sola, con il lugubre rantolo caratteristico dei treni sovietici, ognuno abbandonava i vagoni e la campagna tutt'attorno si popolava di gente in cerca di acqua, di frutta, di ortaggi, talvolta pagati ma molto più spesso organizzati. Un giorno partecipai a una di quelle spedizioni insieme con i miei amici milanesi. Ricordo che tornammo carichi di verdure e di mele che servirono ad arricchire il nostro pasto e a rendere più saporita la zuppa preparata dall'infaticabile Vito Francesco, coadiuvato dal metodico e pazientissimo Culli, sempre fertile di risorse che gli permettevano di risolvere bellamente ogni difficoltà. Si cucinava sempre in gran fretta, fra discussioni e amichevoli battibecchi, perché ognuno era convinto di possedere particolari attitudini culinarie. Per me non sarà mai possibile dissociare nel ricordo le personalità di questi due inimitabili compagni, i sergenti Vito Francesco e Culli, che pur nella diversità dei caratteri erano amici inseparabili. Quando la sosta veniva in prossimità di un fiume o di un torrente, ben presto il greto diveniva una spiaggia o un lavatoio. Ciascuno cercava ristoro nella freschezza dell'acqua e approfittava per fare un po' di pulizia personale, tentando di togliersi di dosso le voraci colonie di parassiti. Ognuno dichiarava di esserne del tutto immune e accusava i compagni di essere loro a propagarne, ma sta di fatto che tutti ne avevano addosso in quantità. Purtroppo in quei giorni i viveri di scorta dei russi erano pressoché esauriti, cosicché la distribuzione giornaliera di cibo divenne scarsa e irregolare. Benché il comandante della tradotta avesse la facoltà di effettuare prelievi dei magazzini militari scaglionati lungo il percorso, il rifornimento era sempre difficile e alquanto ridotto. Si andava dicendo che il comandante vendesse una parte delle nostre spettanze per rifornirsi di vodka, e forse la voce aveva in fondo di verità, dato che costui fin dal mattino si mostrava in giro in un evidente stato di ubriachezza. Così, più o meno tranquille, le giornate si susseguivano e pareva che ormai la tradotta fosse stata sempre la nostra casa e il nostro definitivo destino quello di andare avanti ad agio, sempre ad agio. Un giorno, mentre passeggiavo con un gruppo di amici durante una delle solite eterne soste, qualcuno disse: «Un giorno in Italia, quando ricorderemo queste situazioni, queste impressioni, chissà se sentiremo un poco di nostalgia per questa strana vita, chissà se conserveremo la memoria delle sensazioni nuove, fresche, risvegliate da tante vicende paradossali, e se restassimo malati di nomadismo?» Qualcuno dichiarava che mai a nessun costo sarebbe più salito su un treno, che mai per tutta la vita avrebbe rimesso i piedi fuori dall'Italia. Altri invece non erano sicuri. E intanto ecco sempre le medesime scene, i medesimi bivacchi improvvisati nelle stazioni semidistrutte, fra i binari solo parzialmente riattivati, sui piazzali ingombri di macerie e di carri sfasciati, di relitti, di armi, di mine, di proiettili inesplosi, ordigni che potevano scoppiare da un momento all'altro. Per procurarsi la legna da ardere, si demoliva un vagone trovato su un binario, perché quella era la nostra legge, ognuno doveva arrangiarsi. Ora la capivo anch'io la mentalità del soldato, in pace e in guerra, arrangiarsi. Come raddomanti andavamo in cerca di acqua per bere e lavarci, e ogni mossa, ogni atto, ogni funzione creavano una serie di problemi. Lasciateci alle spalle anche la Romania, penetrammo nella vasta piana ungherese e di nuovo il paesaggio mutò notevolmente. Ritornavano le immense praterie, vaste a perdita d'occhio, un mondo steso all'infinito, quello che gli ungheresi chiamano puszta, e campi di biade, di grano turco e di girasoli, il cui odore dolce e molle ci seguiva tenace e snervante. Ma sul fondo le montagne che limitavano l'orizzonte aggiungevano una nota particolare che distingueva il paesaggio ungherese da quello dell'Ucraina. La guerra vi era presente in ogni aspetto, ovunque binari divelti, le linee elettriche strappate, carri armati rovesciati come enormi pachidermi morti. Spesso i campi apparivano in abbandono, con le messi che si deterioravano al sole e alla pioggia, e comunque la mercé di noi tutti che ne approfittavamo largamente. C'era anche chi si dedicava con rischio, ma solitamente con profitto, alla cattura di qualche oca vagante, spaurita per la campagna. Poi l'animale veniva spennato e cotto, e il profumo d'arrosto che si spargeva intorno risvegliava assopiti istinti famelici fra i molti che non potevano partecipare a quei banchetti luculliani. I rari abitanti che veniva fatto di scorgere se la davano a gambe non appena ci vedevano, scambiandoci per soldati sovietici di cui vestivamo l'uniforme. Ci andavamo così avvicinando alla regione di Budapest, dove la vita riprendeva con i suoi aspetti a noi più familiari. Ecco le prime zone industriali e presso un piccolo paese uno stadio un po' primitivo dove si stava disputando una partita di calcio. Il comandante russo, sempre estroso ed originale, ordinò l'arresto del treno e propose una sfida fra la squadra locale e quella della tradotta, poiché in ogni convoglio di italiani non poteva mancare certo una squadra di calcio. Sorse allora un diverbio fra coloro che desideravano fermarsi per la partita e gli altri che non volevano saperne di quella sosta supplementare non imposta da motivi di servizio. Naturalmente prevalse la volontà del comandante e la gara si concluse con la prevedibile vittoria dei nostri e la vivissima soddisfazione del comandante sovietico, che ne gioì veramente come per un trionfo personale. Terminata la partita, il treno riprese il viaggio interrotto fino alla periferia di Budapest, dove era prevedibile una lunghissima sosta nel caotico ingorgo di una stazione sconvolta dal recente passaggio della guerra. Ci fermammo ai limiti dei sobborghi industriali della città, in mezzo a uno scenario di impressionanti rovine, da cui si intravedevano poco lontano vasti parchi ombrosi e campi sportivi che lasciavano intuire un passato di vita moderna, civile, dinamica. Soltanto allora ci assalì la sensazione netta di rientrare nel cuore dell'Europa occidentale, con i suoi aspetti ancora dissimili da quelli della nostra terra, ma già familiari. Non sapevamo quanto tempo ci saremmo trattenuti in quel posto, dato che il comandante non precisava mai il tempo di durata della sosta. Pure ci fu chi volle approfittare dell'eccezionale occasione per fare una corsa a Budapest, attratto dalla fama di bellezza e fascino di quella città. Ma più vi andarono spinti da motivi sentimentali, cioè per correre a ritrovare le belle tenere budapestine che si erano state compagne nel lager di Katowice e di Slutsk. Si riapriva così qualche capitolo color di rosa nei molti romanzi d'amore fioriti all'ombra della bandiera rossa, nei campi ormai lontani e deserti, avvolti nel grigiore dell'autunno nordico. In quanto a me, ero addirittura roso dall'ansia febbrile di arrivare a casa, di giungere una buona volta in patria. Non riuscivo a pensare ad altro. Era come invasato da quell'idea, e la nuova attesa, così lunga e snervante, in mezzo a un mare di rotaie, accentuava al massimo il mio stato di tensione. Non mi importava di vedere Budapest, non mi importava di niente, solo di riprendere il viaggio, e non mi allontanavo dal treno più di qualche passo per timore di vederlo improvvisamente ripartire. Che la mia paura non fosse infondata è dimostrata dal fatto che molti dei miei compagni non tornarono in tempo per la partenza e rimasero a terra per raggiungerci poi coi treni ordinari nel corso delle soste successive. Un giorno, durante una fermata nella stazione di Egre-Shalon, un piccolo paese sperduto nell'immensità della puzza ungherese, fummo raggiunti da un'altra tradotta di italiani provenienti da Cracovia. In essa viaggiava, insieme con molti militari, un gruppo di 150 generali reduci dai campi di internamento tedeschi. Fra loro, a quanto mi era stato detto, c'erano quasi tutti i più noti alti ufficiali del nostro esercito, cosicché la curiosità mi spinse a tentare di avvicinarli. Stavo percorrendo il marciapiede parallelo al convoglio quando mi sentii chiamare per nome. Ero stato riconosciuto da un valoroso comandante dell'aeronautica, il generale Palotta, un amico della lontana giovinezza in Romagna. Per entrambi fu un momento di suave commozione, quel primo contatto con il mondo del passato, ma un'infinita tristezza mi colse mentre stringevo al petto il mio vecchio amico, che mi ritrovava così, in quella remota località straniera, in una stinta uniforme da soldato sovietico, con il viso e il corpo segnati dalle sofferenze patite. Il ricordo nostalgico della famiglia, della nostra città, dei tempi sereni della giovinezza, ci assaliva sempre più acuto, mentre con parole commosse ci raccontavamo l'un l'altro le nostre vicende. Poi il mio amico volle presentarmi ai suoi colleghi come il redivivo dei campi della morte. Conobbi così i generali Porro, Geloso, Ricchieri, Jacobucci, D'Antonio, Visconti, Prasca e altri ancora. Tutti si mostrarono con me molto affabili e mi chiesero particolari sulla mia avventura e notizie diffuse sui campi di sterminio nazisti. Il generale Porro avvalorò il mio racconto descrivendo l'impressione agghiacciante che egli stesso aveva riportato durante una sua visita a Majdanek, a quello spaventoso Vernichtungslager nei pressi di Lublino. Disse che prima di quella visita aveva creduto che ci fosse molta esagerazione quanto veniva riferito in proposito dalla propaganda alleata e aggiunse: era così mostruosa quella razionale e sistematica distruzione di vite umane che chi non aveva visto con i propri occhi stentava a crederci. Sembra impossibile che degli uomini abbiano potuto compiere lo sterminio di tanta gente con l'assoluta indifferenza con cui avrebbero svolto un qualsiasi lavoro d'officina su materia inanimata e insensibile. Le ho ancora chiare nella mente quelle parole del generale Porro, che confermavano le mie sui fatti di Auschwitz. Fine lettura, pagina 318.